rispondendo, mi ha guardato dicendo:
cantante, anche se cantante.
Un solo cantante. E così mi sono preso la mia mano di bianco. Tutto normale. No, ma io anche perché io non ho fatto nessun conto, mi sono ascoltato che piace lavorare. Poi la cosa migliore per riprendere poi il dottor locale, se lo fa vedere, io non posso fare un buon giorno tranquillo, un dimostricatore di mani, fa tutto il mondo. La ora è migliore, grazie. Tra 60 secondi. Allora, mentre adesso dico cose che non c'entrano niente con la lezione ufficiale, ho parlato con il professor Pecorino della possibilità di fare personaggi tipo Helmholtz, eccetera, e quindi avremo partorito qualcosa del tipo un personaggio della settimana che faremo fuori lezione, un'oretta alla volta, e ogni settimana faremo un personaggio. Adesso il dottor Pedroia ci occuperà della parte organizzativa, quindi faremo, non so, Cartesio, Newton, Laplace, Sancerre, Maxwell, Hertz, Helmholtz, ne faremo tutto, perché l'idea poi sarebbe prendere tutto questo e mettere in un volumetto, diventa NCTI in certa ragione. E così per la serie sia federalisti chiedete l'impossibile, avremo tutti cazzati di tutti.
Questo qua finirà il romaggio o scoglieremo?
Dunque il corso dovrebbe finire credo verso la metà di maggio, credo. In ogni caso sarà organizzato il giorno di esame per quanto mi serve. Io invece poi andrò avanti, nel senso che io vado avanti secondo la lentezza che deriva dalle domande. Siccome sono intenzionato a fare tutti gli argomenti che detto che voglio fare, e poi vorrà continuare a seguire, se mi chi non vorrà,
ci c'è scuoglieremo.
Ma a quel punto non sarà più nel paese, ma penso che adesso lo spiego, io non mi seguirei mai. Una volta che c'era il prodotto alla storia del cambio che mi conosco, a quei tempi era del nuovo, ma non lo conosciamo. Uno dei più grandi della storia, 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 uno dei nel film 1960, nel film di Storia di Vinci, che è studiata lunga del pensiero di Kennedy, quindi si rivedono le cose in modo nuovo, in quel film, bisogna fare qualche lezione di storia di cinema, in quel film gli americani per la prima volta si interrogano sul processo di Norimberga. Il processo di Norimberga è stata una vittoria terribile perché la Germania doveva autoprocessarsi, non doveva farsi processare dai vincitori, perché se no era un processo di individualità che non si intoga. La Germania per uscire credibile doveva autoprocessarsi, ma se si fa processare l'esercito americano, bene, almeno una parte importante in quel film, scelse di fare una particina di soli 6 minuti gratuita, perché in quel caso poteva rendere molto meglio quello che voleva in qualche modo comunicare. Dopo quel film il regista non aveva più finanziamenti perché aveva messo ovviamente Nicolas Ray, Ah, comunque in Italia ancora oggi non è in DVD, ci sono i film di Pippo Franco, ma questo non è in DVD. Lì ci sono i film, c'è Ingrid Bergman, no, ma per Vinci, Spencer Tracy, Richard Wilmer, Pat Lancaster, Monty Clint, Jim Gamma, e però il film, non so, ma non c'è niente. Stavamo divagando.
Buongiorno.
Vincitore di Vinci.
Sulla 7?
Sì. A pomeriggio, in un orario in cui proprio.
Qua non c'è nessuno.
Ma c'è.
Quindi qui migliori di quando se lo vuoi dire.
Studiate la storia del cinema, eh? Non fate l'intellettuale che deve sapere tutto di Carducci e snob al cinema, perché altrimenti siete come Don Ferrante dall'altra sede. La cultura è dinamica, quindi ha una derivata temporale davanti e quindi non può prescindere. Pensate a un film fondamentale che non conoscete perché parlate dell'uomo, che potete trovare in DVD e che è assolutamente imprescindibile, Il Sorpasso di Norini. Terribile quel film. Perché è terribile? Prima di tutto perché è un road movie, secondariamente perché Bruno Fortuna, il personaggio, è un cialtrone che vive di espedienti, che si contrappone a una vecchia classe borghese che è completamente in decadenza, e il regista sceglie una lancia verde di 24 Spider perché è della generazione precedente, con motore super compresso perché lui è uno sborone, e poi sulla carrozzeria lascia la stoccatura incompleta del carrozziere perché vuole dare il segnale che questa è una bestia, una belva che è appena uscita dal bosco dopo la lotta. Bene, Bruno Fortuna è quel figlio, è tornato, ma fa la sua comparsa. Oggi Bruno Fortuna c'è, è nella nostra quotidianità, non faccio nemmeno dire quei nomi, ma c'è. Allora era ancora un personaggio mostro. E poi vedetevi sempre la Grande Guerra, che non è un film comico. Ricordatevi che viene da una novella di Maupassant, di due compari, esattamente come Ombre Rosse è un descritto di Maupassant. E ricordatevi che quel film esce nel 58, viene bloccato dalla censura, viene tagliato, esce nel 59 dopo una accusa di vilipendio alle forze armate, alcune scene vengono tagliate, perché per la prima volta si rilegge la prima guerra mondiale come un massacro da dedicare non ai soldati ma allo stato maggiore dell'esercito. Non dimentichiamoci che quella sera di Caporetto Badoglio era letto per dormire, e non dimentichiamoci che un programma televisivo di una qualche importanza il 4 novembre, che è un programma che c'era una settimana, ha osato dire che il Caporetto era la conseguenza non dell'impreparazione dei militari, quanto del fatto che le bombe avevano distrutto le linee telefoniche e quindi i militari non potevano più comunicare tra di loro. Quindi vedete che la storia è una sinusoide. E quel film viene ostacolato soprattutto perché nella parte finale il personaggio Busacca, interpretato da Vittorio Kaufmann, dà una valenza popolare a quella reazione. Quando lui si offre di fare la spia per gli austriaci, perché è un vigliacco, l'ufficiale austriaco dice: questi italiani che sono tutti vigliacchi, e lui alla salutare catarsi e dice: no, calma, se dici che sono vigliacco io, è vero, ma se dici che lo sono tutti, il gioco non è più lo stesso. E allora si ferma e è stupito, non gli tornano i conti, guarda l'ufficiale e dice: ma perché dici questo? E quello fa tutti i suoi discorsi tedesco. Lui ci pensa un attimo, si capisce che in quei pochi microsecondi deve decidere della sua vita, e poi gli dice tranquillo, sereno: allora mica digli un bel niente, brutta faccia di merda.
che però non capisce niente, si fa prendere in giro, sbagliato, era il primo che invece viveva la salutare Katachi. Due piccole cose: il film Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick non è ancora ammesso nelle sale cinematografiche francesi, e non dimenticate mai che nel 1960 il film Tutti a casa di Alberto Sordi, la produzione chiede al ministro della difesa del momento, che è Andreotti, un carro armato in prestito per girare il film, e il ministro della difesa rifiuta il carro armato perché dice che il film sarà un vilipendio alle forze armate, e quindi il regista è costretto a prendere un'automobile, fargli sopra un finto carro armato di legno, riprenderla da lontano perché non si capisca che è un falso, e l'onorevole Flaminio Piccoli scrive un articolo contro il film dicendo che i panni sporchi si lavano in casa e che quello era un vilipendio. D'altra parte, quando esce il film Roma città aperta, che a Parigi ha un trionfo, a Roma in prima serata, quando esce, alla fine gli spettatori escono e chiedono la restituzione del biglietto, e l'onorevole Andreotti, in quel periodo attaché del presidente De Gasperi, scrive un articolo dicendo che il neorealismo è un'infamia perché i panni sporchi si lavano in casa. Leggetelo sempre, studiatelo sempre, la storia del cinema. La cultura è stata derivata per parlare.
Poi c'è un altro che non hanno mai più girato, come tu hai fatto all'inizio, se te lo ricordi, proprio sulla gestione del potere, di come il potere occidentale, quando va in un paese del terzo mondo, questo è pronto in patria chiamata, come ha parlato, non si prova da nessuna parte.
Come non si trova, proprio di Francesco Rodi, dove si mostra che cosa realmente sia stata l'impresa del Mille, dove i manifesti di Garibaldi avevano come firma non Garibaldi ma un dittatore. L'episodio di Bronte non lo conoscete, quindi per dare 10 secondi il film della Repubblica Internazionale. In un paesino della Sicilia, ad un certo punto, si diffonde la notizia che i garibaldini verranno a portare la terra ai contadini, e quindi la rivoluzione del Mille è una rivoluzione sociale, come il risorgimento avrebbe dovuto essere, che non è stato, dopodiché il 22 ha comportato quello che era già implicito nel risorgimento. Bene, si sparge la notizia, e quindi Garibaldi deve sapere che questa gente si sta facendo delle idee strane, che c'è il rischio che la notizia si propaghi fuori dal paese di Bronte e tutti i contadini si aspettino questo, allora a quel punto diventa un puttanaio. Prende più carogne dei suoi generali, che vuole fare il vizio, lo manda a Bronte, viene in piedi un tribunale militare, e in un pomeriggio i 6 notabili del paese, i 16 notabili del paese che avevano vissuto questa notizia, processati per altri provvedimenti militari, forse chiuso senza difesa, vengono fucilati sulla pubblica piazza. I contadini capiscono che forse non erano più quelli in pena, secondo questa chiave di lettura, e se no non procede. Ma il film Bronte non è praticamente in circolazione, come non è in circolazione Un anno sull'altipiano, a un uomo incontro da Un anno sull'altipiano di Emilio Tutto. È il film dove nel 1965 a Milano, al Politecnico, il professor Silvestri, Giorgio Silvestri, pubblicò un dialogo, un libro intitolato Orizzonti 1917, che creò lo scompiglio in Italia, perché per la prima volta si facevano i calcoli sugli errori degli ufficiali dell'esercito italiano. La scuola di guerra ancora oggi fa delle lezioni contro il libro di Silvestri. Orizzonti 1917. Allora,
scusate, mi vedete un po' depresso perché sono meteoropatico, e poi perché io non sono il mio tipo, e ogni tanto faccio finta di esserlo, ma poi quando mi ricordo che non lo sono, cado nella disperazione più nera, quindi sono con le gomme a terra. Oggi è uno di quei giorni, va bene? Allora, andiamo avanti. Abbiamo visto il concetto di lavoro, lo richiamiamo un attimo. La forza va così, lo spostamento va così, il lavoro, ricorderete, è così, vero? Che riletto alla grande potrebbe voler dire FS coseno di alfa. Allora scusate ragazzi, io vado avanti nelle lezioni secondo la dinamica che è compatibile con le vostre esigenze di apprendimento. Dopodiché, per coscienza, io andrò avanti anche dopo. Chi vorrà esserci ci sarà, chi non vorrà esserci non ci sarà. Per me la differenza non c'è, perché l'università è un servizio pubblico e il fatto che le lezioni vengano fatte in relazione a un esame per me è un fatto puramente occasionale ed epidermico. Quindi io andrò avanti, va bene? E arriverò fino alla meccanica quantistica. Poi vi sparerete e a quel punto me ne andrò. Allora, buongiorno. Allora, questo vi ricordo che vuol dire che se questa è la forza e questo è lo spostamento e questo è alfa, questo caso e questo sono uguali, qual è la differenza? Che l'angolo è di segno inverso, ma siccome compare la funzione coseno che è pari, il segno del lavoro non dipende dal segno dell'angolo. Questo perché è importante, ragazzi? Perché il segno del lavoro è a valore fisico. Il lavoro può essere motore, forza, spostamento, ma può essere frenante o resistente. Allora, non è possibile che una realtà fisica legata a un segno sia legata alla scelta arbitraria del senso di rotazione. Perché se io scelgo questo senso, quest'angolo è positivo. Ma se scelgo questo, è positivo questo. Allora, la natura cerca di cautelarsi. Cos'è che non è chiaro? Sì, tutto. Cerca di cautelarsi mettendo una funzione pari. Vi dico anche un'altra cosa, esistono altri concetti di potenza che si chiamano potenza reattiva, che siccome sono invece un artificio puramente matematico, al posto del coseno compare il seno. Il seno è una grandezza distari, cambiando il segno dell'angolo cambia il segno del seno, ma in quel caso la cosa è legittima, perché non essendo una grandezza naturale ma essendo un puro e semplice artificio matematico, la natura non si preoccupa più di gestire la cosa. Va bene fin qui? Allora, abbiamo visto questo discorso, abbiamo visto il lavoro motore, abbiamo visto il lavoro resistente, positivo, negativo, quindi il lavoro che noi eseguiamo su un oggetto, il lavoro che l'oggetto potrebbe eseguire su di noi. Va bene fin qui? Sto richiamando. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto che se la curva è una curva strana, il giro del fumo deve essere una generalizzazione di questo. Sempre con il criterio della permanenza delle proprietà formali di Henkel. Quando daremo questa definizione generale, se ritorneremo qui, dovremo riprovare questa formula. Allora, cercate di scuotere un attimino la materia grigia e ditemi se queste cose vi tornano tutte, perché sono quelle che avevamo visto la volta scorsa. Sulla Maldi? Allora, fin qui possiamo andare avanti? Allora, prendiamo il punto e facciamo la zoomata. Richiamo queste cose perché è passato un po' di tempo. La forza sarà una funzione del punto. Noi in quel caso che cosa dovremmo fare? Dovremmo riportarci a questa condizione. Però siccome qui c'è una curva, sostituiremo alla curva la tangente, giusto? Quindi il dp uguale p' in dt, vi ricordate? E allora, quando il dt tende a zero, questa tangente si confonde con il tratto di curva e allora il prodotto F scalare dp diventa la generalizzazione di questo. È giusto? Mi torna? Ovviamente dp è p' in dt e t per noi non è un generico parametro ma è la variabile tempo. Va bene? Allora, A questo punto che cosa diciamo? Che il lavoro lungo questo percorso è la somma degli infiniti contributi infinitesimi associati a tutti i vari di T. Perché io posso sempre immaginare questa curva come un qualche cosa di rettificato, allora ogni pezzettino riconduce a questo processo logico e ogni pezzettino si lascia leggere con questa formula. Chiaro? Il lavoro elementare sarà allora questo. Osservate ragazzi che ho messo il delta e non il D, questo Lamaldi non lo riporta perché non è meccanica razionale ma è dinamica fisica, perché in generale il lavoro dipende dalla trasformazione seguita. E allora ritorniamo a fissare bene questo concetto perché è fondamentale. Riprendiamo l'esempio che abbiamo visto. Se io muovo la pallina da qui a qui, sapete che se la muovo in modo infinitamente lento, la variazione di energia è pari solo al salto dell'energia potenziale, giusto? Quindi L uguale a M G per H, giusto? In questo caso giocano solo le posizioni estreme, perché se io faccio un lavoro così o così, le posizioni estreme sono le stesse e quindi il lavoro non cambia. In questo caso il lavoro è una funzione di stato. Perché di stato? Perché dipende solo dallo stato finale identificato dalla variabile H, non dipende invece dalla trasformazione seguita. Badate che io intenderei fare la meccanica razionale, dalla settimana prossima la termodinamica e poi l'elettromagnetismo, giocando tutto sul concetto di energia. Leggo l'energia in meccanica razionale, me la ritrovo in termodinamica, la riprendo in elettromagnetismo. Nel primo caso è un giochetto matematico, nel secondo è una situazione fisica, nel terzo è un'onda elettromagnetica. Va bene? Quindi fin qui torna. Il lavoro in questo caso è una funzione di stato, dipende dagli estremi e non dalla trasformazione seguita. Allora io lo indico con D. Questo D sta per differenziale esatto. Si chiama differenziale esatto. Se invece io aggiungo l'attrito, è chiaro che il lavoro che faccio da qui a qui lungo questa linea L1 sarà pari al salto di energia potenziale più il calore che devo pagare per attrito. Se lo faccio lungo questa linea sarà pari al salto dell'energia potenziale, che è la stessa perché gli estremi sono gli stessi, ma devo aggiungere una perdita per attrito che lungo questo percorso è diversa da questa, giusto? Allora non posso più dire che il lavoro è una funzione di stato, perché quando io dico qual è il punto dove arrivo ancora non ho detto niente, perché devo precisare il percorso intermedio al variare del quale varieranno le perdite, giusto?
È indipendente dal tipo di attrito, può venire la dente.
Non ha nessuna importanza qua, perché sia l'uno che l'altro condiziona la struttura del differenziale, basta. Allora in questo caso se metto l'attrito io devo scrivere così, per ricordare che sto parlando di un lavoro che non è più una funzione dello stato, non dipende più solo dal punto estremo ma anche dalla trasformazione. Badate che in natura i lavori purtroppo non sono dei differenziali esatti, ed è questo, come vedremo quando faremo il concetto di entropia, che ci rovina la vita. Va bene fin qui? Allora, in generale le cose stanno così. Allora, il lavoro sarà la somma degli infiniti contributi infinitesimi lungo la linea di estremi AB. Allora è chiaro che in questo caso, in generale, io devo indicarla la linea, perché al variare della linea a parità di estremi il lavoro cambia, va bene? Quindi farò così, e quindi così. Allora, il calcolo evidentemente è facilissimo, perché F è Fx I più Fy più Fz K. Dp è dx i più dy più dz k. Il prodotto scalare tra due vettori si fa moltiplicando i termini con lo stesso versore, lo vedremo poi in matematica, quindi questo per questo più questo per questo più questo per questo, va bene? Questo lo prendiamo per buono, è un giochetto analitico, non ci frega assolutamente niente. Allora il lavoro diventa questo. Vedete che è una forma differenziale lineare. Vedete? È differenziale ed è lineare perché tutti i termini sono sommati al primo grado. Quindi il lavoro si presenta sempre come una forma differenziale lineare, in generale non esatta, dipende quindi dalla trasformazione. Siccome mi ricordo che x vale x' in dt per i più y' in dt per i più z' in dt per k, sostituendo ottengo questa relazione. Ho raccolto il dt, vedete? E allora vedete che qui avete una sbrodolata che sicuramente sarà una funzione di t per dt, giusto? Quindi il lavoro che cosa diventerà? L'integrale tra t0 e t della sbrodolata di t. E quindi il calcolo, vabbè, si tratterà poi di fare un integrale, ma il processo logico è acquisito, va bene? In generale il risultato che otterrò dipende dalla linea. L'esercitazione poi vedremo i casi in cui dipende e i casi in cui non dipende. Va bene fin qui, ragazzi? Quindi io sono in grado di calcolare il lavoro in ogni condizione operativa. Devo semplicemente conoscere la forza posizionale e il percorso. Guardate che poi ci sarà lavoro meccanico, lavoro termico, lavoro elettrico, lavoro dielettrico, lavoro magnetico, in relazione al fatto che la forza sia di natura termica, magnetica, elettrica, eccetera, eccetera. Non so, se avete una locomotiva con dentro un pistone che si muove, l'ho già detto, ci sarà la forza che agisce sul pistone per lo spostamento di x del pistone. In questo caso non è che la linea di integrazione sia così, perché normalmente un pistone è circolare retto. Allora otteniamo questa espressione, però ci ricordiamo che la forza è la pressione per l'area e l'area per l'elemento vale il volume. Quindi vedete che il lavoro su una macchina a vapore diventa la pressione per il differenziale di volume, però non cambia niente, è ancora questa espressione qua. Badate che in una lettura unificata che faremo in termodinamica, perché il trionfo dell'energetica non è in meccanica razionale, è in termodinamica. Mentre scrivete, vediamo perché. E adesso vedremo il bilancio energetico in meccanica razionale, quindi lo vediamo legato al concetto di movimento, di massa, di inerzia e di attrito. Quando si abbandonano gli esperimenti della meccanica e si passa a quelli del calore, si vede che il bilancio energetico non torna più e bisogna introdurre una grandezza nuova, fantasma, di conguaglio. Questa grandezza fantasma, per far tornare i conti, sarà il calore. Però in ogni caso vedremo che questa si chiama grandezza intensiva e questa si chiama grandezza estensiva. Tutti i lavori che voi calcolerete nel cosmo, dal macrocosmo al microcosmo, saranno sempre una grandezza intensiva per il differenziale di una grandezza estensiva. Le fate in integrale nel dominio di integrazione e avrete un valore che, essendo il differenziale non esatto, dipenderà dalla trasformazione. Sempre l'intensiva per l'estensiva, sempre in natura così. Se voi fate un lavoro di elettrico, è il campo elettrico per la densità di spostamento di elettrico. Se lo fate in campo magnetico, sarà il campo per la densità di flusso. Se lo fate nel vostro frigorifero di casa, il calvinator chiamato, sarà la portata per unità di tempo della massa del fluido per il salto di entalpia, dove l'entalpia è la pressione per il volume più l'energia interna atomica del fluido. Ma vedete che c'è sempre un intensivo e un estensivo. Noi impareremo a ragionare su quello, ve lo so, sto solo enunciando, perché poi a termodinamica lo faremo. Ragioneremo sempre sull'intensivo e l'estensivo, li metteremo a posto e poi andremo a vedere se è un differenziale esatto oppure no. Quando scopriremo che il differenziale è dato, diremo che vale la conservazione dell'energia, e quando scopriremo che il differenziale non è esatto, accetteremo che una parte dell'energia vada degradata in calore. Capite dove ci stiamo spostando? Va bene. Ecco.
Ho una domanda.
Una sola però, eh?
Sull'ultimo integrale, è corretto dire F di T di T?
Sì, è. Dunque, lo strafigo fa così. Dunque, nei libri normalmente lei trova questo. Invece la notazione rigorosa è questa. Perché? Perché io fisso questo punto. Fisso questo punto e poi ci spazzolo dentro con questa coordinata corrente. E allora, dando questa notazione, voglio ricordare che il mio integrale dipende solo da questo punto e non dalla legge con cui faccio variare da qui a qui. Perché comunque io faccia variare questa variabile, l'area rimane quella che è. Mentre se sposto questo punto, l'area mi cambia. E allora la vera variabile indipendente è questa. Allora questa è figlia di pochi ma onesti genitori e non può essere la stessa x. Questa è la notazione esatta del teorema di Torricelli-Barrow. Va bene? Siamo fino qui, ragazzi. La Maldi su questo è dinamica fisica. Se poi avete dubbi non lo dica, eh. Niente, andiamo avanti. Fin qui tutto torna, vero? Come si fa a stabilire se un campo è conservativo o meno? Beh, innanzitutto facciamo un'osservazione importante, ragazzi. Se io faccio questa trasformazione lungo questa linea, faccio un certo lavoro L1, va bene? Se faccio la stessa trasformazione lungo la linea opposta, faccio un lavoro che è meno L1, vero? vediamo perché io che cosa devo formare? Gli F scalari P, giusto? Allora, se io vado in questo modo, l'angolo è di un certo tipo. Se io vado in questo modo, l'angolo mi fa cambiare il coseno, giusto? Ricordo che la funzione del coseno è questa. Quindi è chiaro che se voi oltrepassate il pi greco mezzi, non i 90 gradi, il pi greco mezzi, andate in bianco, nel senso che cambiate segno, giusto? Quindi il lavoro dipende dagli estremi, dipende dalla linea, dipende da come la linea è orientata, va bene? Fin qui ritorna? Allora, se io faccio così e torno indietro, il lavoro totale è zero, tanto in andata e tanto in ritorno. Se faccio così e torno di qui, il lavoro non è più uguale a zero. Perché? Perché siccome il lavoro dipende, oltre che dagli estremi, anche dalla linea, questi due lavori hanno segno di opposto, hanno gli stessi estremi ma linea diversa, quindi il loro valore sommato sarà diverso da zero. È vero questo? Quindi se io faccio l'integrale sull'intero ciclo di andata e ritorno, questo mi diventa diverso da zero. Va bene fin qui? Adesso arriviamo a quel punto. Ragazzi, guardate un attimo. Io vado in avanti e faccio L1 AB. Torno indietro, faccio L2 BA. I segni sono diversi, quindi 7 meno 5. Va bene? Il risultato è che questa cosa qui è diversa da zero. Quindi il sistema è non conservativo. Io vado, ma quando torno non recupero più niente, va bene? Il sistema è dissipativo. Se il lavoro, attenzione, guardate un attimo la lavagna, se il lavoro non dipende dalla trasformazione ma solo dagli estremi, io vado in avanti e faccio un lavoro LAB, qualunque sia la linea, vado indietro, faccio un lavoro LBA, qualunque sia la linea, la differenza è zero. Quindi, se il sistema è conservativo, il lavoro lungo un percorso chiuso è zero. Infatti, se io mi muovo lungo il piano inclinato così, da qui a qui faccio un lavoro MGH, da qui a qui non faccio nessun lavoro, da qui a qui faccio l'opposto di questo, il risultato è zero. Giusto? Ma se io faccio questo ciclo tenendo conto dell'attrito, da qui a qui faccio lavoro con attrito, da qui a qui non faccio lavoro ma ho attrito, da qui a qui faccio lavoro ma con attrito, la somma sarà diversa da zero e quindi il sistema è dissipativo. Prendete una lima, mettete un pezzo di ferro su una morsa e cominciate a limare. Quando andate in avanti, voi date un lavoro che è pari all'energia cinetica che date alla lima. Non fate variazione di energia potenziale perché la lima è orizzontale e date una perdita in calore legata alla velocità in questo senso. Quando tornate indietro, fate lo stesso lavoro a livello di energia cinetica ma col segno meno davanti. Non fate nessun lavoro a livello di energia potenziale perché siete orizzontali e fate una perdita per attrito che si somma a quella di andata, perché la perdita per attrito dipende dal quadrato della velocità. Quindi se andate così con 7 fate perdita, se tornate con meno 7 al quadrato è ancora positiva. E infatti se sollevate la lima e la toccate è calda, perché l'andata e il ritorno hanno fatto un lavoro complessivo di energia potenziale e cinetica nullo, ma il calore dell'andata si è sommato a quello di ritorno, perché il calore purtroppo non è algebrico, è aritmetico. Capite come fa la natura a fregarvi? La natura fa il lavoro algebrico, il calore è aritmetico. Il lavoro finale è zero. Se toccate la lima vi scottate. E qual è il fatto? Voi impegnate del lavoro per produrre calore, ma da quel calore non potrete più recuperare lo stesso lavoro, perché la trasformabilità del lavoro in calore non corrisponde alla trasformabilità del calore in lavoro, quindi ve ne perdete sempre un pezzo. Questo lo esamineremo progressivamente, adesso è solo un modo per titillarvi l'ugola, va bene? Allora, fin qui ci siamo? Quindi, in generale, la trasformazione verrà un lavoro diverso da zero. Se invece l'integrale non dipende dalla trasformazione, in andata e in ritorno il lavoro è lo stesso, cambia il segno e quindi la somma è nulla. Veniamo al punto. Lei prende un sistema e lo fa evolvere così, dopodiché gli dà gli stessi segnali in ritorno, lo comanda, lo forza, va bene? Il ritorno, la natura, non lei, la natura, qualunque cosa lei decida di fare, sarà sempre sopra. E quindi quest'area andrà sempre in calore. Se lei si mette in testa di ripercorrere la strada di andata a ritroso, la natura le scappa di mano e non la seguirà. Ne farà sempre, la vedremo meglio nell'elettromagnetismo, ne farà sempre una più alta. E quindi questa differenza lei non la recupererà più e automaticamente il sistema si conserva calore. Vuole un esempio? Lei magnetizza uno spino con una calamita, gira la calamita, la toglie, lo spillo, se lo avvicina a un altro spillo, attrae, è magnetizzato. Questa parte di magnetismo che lui si conserva, se la conserva facendo questo percorso e non questo, automaticamente se lei va a sentire lo spillo è caldo. Quindi la natura decide per lei. Lei dice, ma se io torno sullo stesso percorso? Lei non torna sullo stesso percorso, perché come vedremo in termodinamica, il lavoro vale l'energia, che è un differenziale esatto, più il calore, che non è un differenziale esatto. Quando lei fa il lavoro sul ciclo, questo, essendo un differenziale esatto, va a zero. Questo, che non è un differenziale esatto, è diverso da zero e per di più, per il secondo principio, è aritmetico, quindi è positivo. Quindi lei ci rimette sempre, perché in andata e ritorno lo spillo rimane caldo. Si chiama isteresi, memoria. Questo lo vedremo bene in termodinamica, l'ho detto adesso a lei giusto per non lasciarle questo dubbio. Va bene fin qui? Naturalmente dietro tutto questo ci sono delle cose splendide che noi potremmo solo accennare in termodinamica, però io dopo notti in cui sono stato a pensare a questo problema sono arrivato alla mia scelta. Io farò i nostri incontri, non le lezioni, i nostri incontri cercando di dire quanto più possibile. Se poi non ci sto dentro io vado avanti, non me ne frega niente, chi c'è c'è, chi non c'è ciccia, va bene? Qui c'è la teoria degli integrali di Volterra. Ah, tra i personaggi in cerca di autore faremo Levi Civita. Levi Civita, che abitava in via Sardegna 50 a Roma, nello stesso palazzo dove abitava Federico Enriquez. Quindi tutti i grandi studiosi stranieri che arrivavano in Italia si fermavano in via Sardegna numero 50 a Roma e lì erano ospiti in questo palazzo di Levi Civita e Federico Enriquez. E a Natale Levi Civita e il suo collaboratore Umberto Cigotti al pianoforte suonavano musichette composte da loro per tutti i nipotini. sembra il mondo universitario attuale. Più. Allora, andiamo avanti. Allora, ci chiediamo a questo punto quando un sistema è conservativo. Noi questo lo vedremo in teoria dei campi, sul librettino quadernuccio, però intanto adesso lo anticipiamo. Ci potrebbero essere due modi, no, per dire che un sistema è conservativo. Beh, faccio il calcolo, vedo che l'integrale non dipende dagli estremi, ma solo, cioè dipende dagli estremi e non dal percorso, e in modo indiretto dico, o per Bacco, questo integrale, questo sistema è conservativo. Va bene? Vediamone un esempio. Il campo colombiano, scusate, newtoniano. Va bene? Ne facciamo il differenziale. No, aspettate, disegno un po' meglio. R su R è questo, giusto? Poi ci sarà tutta questa parte che non me ne frega niente, e sarà un numero che va a moltiplicare questo versore. Va bene, fin qui ci siamo? Noi stiamo prendendo questo vettore, e di questo vettore per questo momento ci preoccupiamo della parte vettoriale, d'accordo? Dobbiamo moltiplicarlo per delta per dp, supponiamo che sia così. Se andate a fare questo, scalare questo, vi viene questo pezzettino qua, che si chiama dr, giusto? Lo vedete? Voi vi spostate dal punto iniziale al punto variato, e questo prodotto di questo versore per questo tangente mi dà automaticamente questo pezzettino dr. Va bene? Questo è un calcolo di trigonometria abbastanza facile. Basta ricordare che il prodotto scalare tra due vettori è f s coseno di alfa, quindi è un vettore per la proiezione dell'altro sul primo, quindi ci sta. Se io faccio questo vettore per questo, devo fare questo per la proiezione di questo su questo. Questo ha come modulo 1, quindi mi rimane questo pezzettino, che è la proiezione. Lo ripeto, non vi mollo metà strada, perché ai tempi di Newton, quando avevo studiato questa cosa, l'unica cosa che avevo detto è: che cazzo è sta pirlata? E dopodiché mi sono messo a fare i conticini, non ci ho capito niente. Sono andato dal mio docente a chiedergli una spiegazione, mi ha detto che era una persona arrogante, impertinente, e da quel momento non sono mai più andato a chiedere spiegazioni. Allora, no, un'altra volta ero andato dal mio boss a dire: professore, io prendo un amplificatore e assumo la potenza entrante. Lui mi guarda, dico: adesso sta macchina, ma che spiegazione infinita mi dà. Mi guarda e mi fa: lei è il signor nessuno, quindi non può assumere niente, è la natura che assume al posto suo, lei crede di essere, e se ne andrà. Io l'ho lasciato passare un po', funzionare. E da lì il mio amore con i docenti è praticamente. No, un'altra volta ero andato in latteria, dove solitamente vado, io sono per i quartieri alti, vado in latteria dove la signora mi dà la cedrata, l'assumo, me ne tiene una scarpa, una cassa, perché non va bene nessuno, avevo solo io. Vado dentro incazzato, c'era un boss tipo un po' così, con i suoi lacchè, in questo caso, e sento che dice: ah, Morando mi ha visto, ma non è casuale il modo in cui sto facendo, Morando mi ha visto, ma non mi ha salutato. Sì, del tipo: non ti picchio perché da uomo, ma ti odio. Io l'ho pensato sui cazzi miei, e questo continua a me. un certo punto sono andato là con il mio tono da contadino, cosa vuole un duello costicano? Dico, guardi, io non la saluto per il semplice fatto che non la vedo, e non la vedo perché lei non è il mio tipo, quindi lasciamo perdere, mi lasci prendere. Me ne sono tornato, me ne sono presa. Il giorno dopo però il barista, il padrone, che è amico mio, ha fatto la vendetta giusta. No, no, ha fatto una cosa gagliarda. Già quando questo entra incazzato, dicono tutti che si è dimenticato il salvaslip. È già questo. ci sono i tavolini che sono un po' dei tableau ablie, quindi hanno la tovaglia molto giù e non si vede, quindi uno deve tirare fuori la sedia e sedersi un pochettino, non sa come ci sia sulla sedia. Quel giorno sulla sedia occasionalmente c'era una brioche alla marmellata. E stranamente sul tavolo il barista aveva uno strofinaccio molto umido. Questo si è seduto, ha atterrato sulla brioche con la marmellata, si è fatto dare lo strofinaccio bello bagnato, quindi è uscito fuori che sembrava una carta di mosticini. E io ho avuto la mia gloria, godevo comunque. Allora, torniamo a noi, vediamo, allora io devo fare, dunque, guardate ragazzi, io dovrei fare questo, no? Siete d'accordo? Allora, spesso, su questo modulo, vedete che questo è un modulo, non è un vettore, quindi ho questo versore e questo vettore, giusto? Va bene fin qui? Allora, io ho la mia curva, dove arrivo con il vettore R e dove ho quindi il versore R su R. Poi ho di P, quindi devo fare questo, così, quindi devo fare il prodotto di questo vettore per la proiezione di questo su questo. Mi torna? Questo è un versore, vale 1. La proiezione di dp vale di r, lo vedete? E allora guardate la genialità del Padre Eterno quando ha organizzato la meccanica celeste, guardate la lavagna, mettendo il campo centrale ha fatto in modo che quando voi andate dal punto iniziale al punto variato, qualunque sia il percorso che fate, la variazione sia sempre il dr sul raggio iniziale. Vedete che questo dr è lo stesso sia che io faccio questo percorso sia che io faccia questo, perché quando arrivo qui ho sicuramente sempre questo versore tangente e quindi mi garantisco il dr. Cioè il grande architetto ha acchiappato per le palle la natura e l'ha obbligata su un differenziale a garantirsi che questo pezzo sia comunque dr. Lo ripeto, non me ne frega niente, questo lo dovete capire, e quindi con le buone e con le cattive lo ripeto, perché questa è una meraviglia della matematica, ed è un'altra meraviglia poi, altra, poi le mie idee personali non ve le dico, ma allora segnatevi quello che, questa dimostrazione comunque c'è nel quadernuccio, c'è anche il disegnino. Ci tengo a farvi questa giustificazione perché poi vedremo che si può dimostrare matematicamente in modo asettico, ma non si coglie l'essenza. Posso cancellare tutto? Allora, io devo fare F scalar di P, va bene? Quindi devo fare meno K M M grande su R quadro R su R scalare T in DS, va bene? Ci siamo adesso? Allora io ho la mia curva, ho il mio punto iniziale che è identificato dal punto sorgente secondo R, e quindi io mi becco il mio versore U uguale R su R. Adesso ho T per DS, Che sarebbe di più.
Allora, se devo fare, dunque, io devo trattare la parte vettoriale, perché quella scalare non me ne frega niente, quella sarà un calcolo che faccio dopo per i fatti miei, va bene? Quindi devo vedere l'anatomia di questa formula. Allora, guardate, io ho, che devo fare? Modulo di questo, che vale 1, per il modulo di questo, che vale di S, per il coseno tra questo e questo. Il coseno tra questo e questo è questo, giusto? Quindi io devo prendere 1 per 1 per ds proiettato, ma il ds proiettato è il dr. Quindi se dal punto iniziale vado al punto variato lungo questa linea gamma, io ho questo dr. Se ci vado lungo un'altra linea gamma che abbia gli stessi estremi, ho ancora dr. Quindi a questo punto il padre eterno la natura la tiene per le palle, perché quelli che contano sono soltanto i punti iniziali e variati. Quindi comunque vadano le cose, questo diventa meno k m su r quadro in dr. Non segnate niente, guardate la lavagna. A questo punto, se io devo andare da qua a qua e ho scoperto che la linea non conta niente, io dovrò integrare tra RA ed RB la linea, potendo essere qualunque. Allora cosa faccio? Meno K N M quadro su R quadro in DR tra RA ed RB, e viene meno K M piccolo M grande 1 su RA meno 1 su RB, facendo conti che impareremo a fare in seguito. Vedete che ci sono soltanto i raggi estremi e non la linea? Il padre eterno l'analisi la sa da Dio, eh?
Ma perché DR? Perché DR? Perché abbiamo DR? Perché è l'infinitesimo del raggio.
Scusi, se lei passa da questo punto a questo punto, se questo è un infinitesimo, anche la variazione di questo deve essere un infinitesimo, per forza. E quindi automaticamente nell'anatomia della formula c'è già il carattere conservativo. Quindi, ragazzi, datemi botta. Quando Newton si mette con le bilance di torsione e fa l'esperimento della legge di gravità, ricostruisce una legge che già ha dentro di sé il carattere conservativo dell'energia dei pianeti, perché nel momento in cui lui con la bilancia di torsione fa questa cosa qui, si becca già questa, si becca questa e si trova questa. Ci siamo, eh? Allora adesso scriva, che poi io la ripeto. Sul quadernuccio c'è tutto comunque.
Campi che variano come R quadri si chiamano campi centrali. Non è un caso che il campo pompiano sia centrale, che il campo newtoniano sia centrale e che il campo magnetico delle gravità sia centrale. Cioè la natura si è messa in condizione di potersi garantire con il carattere centrale la conservazione. È chiaro, ragazzi, che ragazzi, se voi poi scendete a livello di costituzione atomica, sono sferettine che interagiscono, biglie, ma quelle biglie viaggiano ancora sul campo centrale. Quindi se prendete un gas, non importa quale, come prodotto, alla fine trovate ancora delle sferettine conservative, capite? È ovvio questo, vero? Ma mi ascolti, il gas, vedremo la statistica di Maxwell-Boltzmann, non faremo la serie di Dio, ma faremo la Maxwell-Boltzmann, sono tutte sferettine. Queste sferettine interagiscono per campi centrali. Quindi se lei abbandona il macroscopico
che si tira dentro il microscopio, può fare ancora questo giochetto. Quindi l'energia interna del gas si garantisce la conservazione. E vedremo che la Maxwell-Boltzmann porta a questo, e quindi dimostreremo che Maxwell, oltre che il padre dell'elettromagnetismo e della termodinamica e della teoria dei controlli, è anche il padre della meccanica statistica.
Fino a quando va l'elettromagnetismo del microfono? Fino a quando va l'elettromagnetismo del microfono?
E se poi parte gli effetti campistici, e ma allora la puoi dire quella della parte del campistico. Diciamo, faccio richiesta, come quando vai al ristorante che ci vogliono almeno 4 persone per fare una tagliata di un certo tipo. Allora la vista di mano a richiesta. Va bene? Non sono potete prescindere da questa lettura della natura, no, vero? Vedete una stupida formula come si lascia interpretare in modo magico? Allora, io potrei fare un ragionamento di questo tipo. Faccio i conti e verifico che un certo differenziale è esatto. Faccio 15 pagine di conti e trovo che è esatto. Vado con un lucio e dico il sistema è conservativo. Ma non posso fare questo, un calcolo elegante deve poter dire se la forza è quella, automaticamente, a priori, io posso dire che la forza è conservativa. Devo avere uno strumento matematico che mi consente di fare questo, va bene? Questo strumento matematico noi lo faremo a teoria dei campi, quindi per adesso diamo il formalismo, ne prendiamo atto e il resto lo faremo in seguito, va bene? Vedete, se io avessi dovuto dimostrare il carattere conservativo di questa cosa, avrei dovuto usare questa identità. Guardate. Che bordi? Ecco, se io uso questa identità, leggendola con una matematica furba e voluta, io dico che il campo è conservativo. Non ci vuole molto a capire che non si capisce niente. Giusto? Inoltre, il Padre Eterno non ha ragionato in questo modo. Il Padre Eterno ha ragionato in questo. E siccome insegnare è emozionale, emozionare vuol dire divertirsi, noi usiamo questa e non usiamo questa. Qui non avremo colto niente, Qui tutto. Ovviamente all'università si usa questa perché così il docente può far vedere di essere inarrivabile rispetto al popolaccio degli allievi.
Per me la popolazione del mondo è molto forzata.
Perché?
Perché sospendo poi, sospendo la seconda di circuito campo per
ragazzi, un collega sta ponendo una domanda, mi ricordo una cosa ormai classica, due almeno le ragioni per il silenzio assoluto e rispetto formale, magari c'è una cosa che ci sta
sentendo. E abbiamo assunto che il tempo al quadrato, il periodo al quadrato fosse uguale a K per il raggio.
Si parlava dell'energia, che è vero?
Sì.
Allora, noi la parte di riflessione universale non l'abbiamo ancora fatta e abbiamo deciso, se non ricordo male, di fare una lezione, uso questa volta questa parola, sulla gravitazione. In quel caso io potrei rispondere a questa domanda che lei mi pone introducendo prima il concetto di velocità e orario. Senza di quello non posso rispondere, per ora le posso dire soltanto una cosa: una particella sottoposta ad una forza centrale, quella forza centrale, descrive una conica come traiettoria. La conica può essere un'ellisse, un iperbole, una parabola o una circonferenza. La circonferenza non esiste, è solo un sottocaso delle ellisse. Il fatto quindi che resti sulle ellisse, sull'iperbole o sulla parabola dipende soltanto dalle condizioni iniziali, perché queste fissano l'eccentricità. Però non si fissi sull'idea che la circonferenza sia una cosa separata dalle ellisse. Sarebbe come dire che esiste il quadrato. Non esiste il quadrato, esiste il rettangolo, e come sotto caso al quadrato non esiste la circonferenza, esiste l'ellisse, che come sotto caso alla circonferenza. Facendo la teorema del modulo del punto materiale del campo centrale, io sarò in grado di dare tutte le risposte che le servono, però solo dopo aver introdotto bene, da un lato, il concetto di velocità regolare, e dall'altro, aver formalizzato bene, e questa è l'osservazione che fa lei, la legge newtoniana sulla base delle leggi di Cartesio. Ma questo lo devo fare con tutti i passaggi, se no le do una risposta che non le serve a niente. Lei se la noti sul polsino della camicia e vedrà che la faremo.
Sì, qua ci siamo ragazzi, possiamo andare avanti?
Sì.
Allora, il teorema che consente di dire che un campo è conservativo, per adesso non lo possiamo dimostrare, ci limitiamo soltanto a dire che esiste un vettore che si chiama rotore, che se viene applicato alla forza in oggetto, quando questa è uguale a zero, il campo è conservativo. Quindi, guardate, vuol dire questo, rotore di F, attenzione, io lo scrivo e non pretendo che voi capiate niente di quello che scrivo, perché non potete capirci un tubo, ignoranza idraulica. Per adesso limitiamoci a formalizzarlo per prendere atto del fatto che esiste il metodo, poi impareremo a ragionarci su. Se questo determinante, sviluppato secondo gli elementi della prima riga, è uguale a zero, il campo è conservativo. Dunque, lo sviluppo secondo gli elementi della prima riga di questo determinante dà una cosa di questo tipo. Quindi, se io mi prendo le tre componenti fz, fy ed fx, ciascuna delle quali è funzione di x, y e z, perché è funzione di p, ne faccio tutte queste derivate parziali che non finiscono più, se tutta questa roba va a zero, allora io posso dire che il campo è conservativo. È un casino che non finisce più, per adesso prendetelo per buono, lo trovate nel quadernuccio, lo faremo dopo. Quello che mi serve dimostrarvi è che esiste un algoritmo sulla base del quale, quando io mi trovo davanti a un campo, sono in grado a priori di dire se è conservativo o no. Ma aggiungo anche un'altra cosa. Supponete che questo campo sia funzione di un parametro a priori arbitrario, lambda. Allora io posso dire quanto deve valere lambda in modo che il campo sia conservativo? Scrivo questa cosa, la pongo uguale a zero e ottengo un'equazione nel parametro lambda. Chiaro? Quindi posso rovesciare le cose in due modi. Va bene?
Il polinomio è una matrice,
eh?
È una matrice.
Sì, una matrice. Se, naturalmente, tutto questo ha una valenza fisica ben precisa, che la vedremo quando faremo bene l'elettromagnetismo. Vi posso dire solo questo per ora. Se io prendo quattro sfere piccoline e le metto su una croce, capito? E appendo la croce a un filo,
e io vado in qualunque punto del campo gravitazionale, quella crocetta non gira mai. Siccome quella crocetta, se gira, vuol dire che il rotore è diverso da zero, visto che quando il rotore è uguale a zero il campo è conservativo, io ho la garanzia che il campo gravitazionale è conservativo perché il rotorometro non gira mai. Se adesso mi metto in un campo elettrico e questo è costante, dovunque io vada, al posto delle quattro masse metto quattro cariche elettriche, io vedo che il rotorometro non gira mai. Se il regime, piuttosto essere costante, è variabile nel tempo, e io metto lì il mio rotorometro, il rotorometro si mette a ruotare. Il che vuol dire che io con un rotorometro posso andare in giro per lo spazio e identificare le aree dello spazio in cui l'energia si conserva e le aree nelle quali l'energia non si conserva. Tutto questo è espresso, lì non c'è, non è un libro di analisi quello lì. Tutto questo è espresso, guardate ragazzi, tutto questo è espresso dalla legge di Maxwell, guardate, adesso noi la richiamiamo giusto per abituarci a interpretare le equazioni sulla base della natura. Quindi io la scrivo e poi rifacciamo insieme tutto il ragionamento. Io mi metto lì in modo tale da non essere tentato di usare formule, quindi, come si dice, devo avere la lavagna alle spalle per poter giocare sulle parole piuttosto che sulle formule. La legge di Maxwell è questa. Il rotore del campo elettrico a meno del segno vale la rapidità di variazione del campo magnetico. Allora guardate la formula. Se il regime è stazionario, la B è costante, la derivata di una costante è nulla. Il rotore del campo elettrico è nullo, quindi il campo è conservativo. E allora se mettete il rotorometro in quel punto, non ruota. Se il regime è variabile, questa derivata è diversa da zero, e automaticamente il rotore non è più nullo, il campo non è più conservativo. Le torna chiara? Quando faremo l'equazione di Maxwell, questo lo ripeteremo nel dettaglio. Per adesso vorrei richiamare la vostra attenzione su una cosa molto bella e dopo facciamo il ripassino di quanto abbiamo detto, eh? Vedo che state ritornando alle braccia conserte perché la cosa vi emoziona e vi mette in una posizione di timore reverenziale. Ricordatevi che la matematica è una cosa, la fisica matematica è un'altra, la filosofia matematica è un'altra. Quindi studiatevi dalla matematica alla filosofia di Wang, Boringhieri, e poi fisica matematica di Persico, Zanichelli. A quel punto avrete le due cose. Allora, guardate un attimo. Ci siete? Io sono in regime stazionario, quindi sto creando tutto con una pila. Tutto è costante, questa è nulla, il campo elettrico a rotore è nullo, quindi se dovessi fare l'integrale su un ciclo non mi dà nessun contributo. Andassi lì con il rotorometro starebbe fermo. Adesso immaginate, guardatemi proprio nelle palle degli occhi perché è fondamentale, immaginate che il campo magnetico decida di costituirsi. Il campo magnetico è una torsione elastica dello spazio. Ogni torsione elastica implica un accumulo di energia e questa energia deve essere pagata da un lavoro eseguito dall'esterno. Il campo magnetico è un campo che non può compiere lavoro perché in base alla legge di Lorentz ha una forza che è ortogonale alla velocità e quindi non ha potenza. Quindi il campo magnetico, se si vuole costituire, deve incamerare energia attraverso un contributo che non gli viene dalle sue forze. perché la forza di Lorentz, essendo ortogonale alla velocità, non ha potenza. Allora guardate, fino a che il campo magnetico non c'è, tutto è tranquillo. Questo è nullo, il campo elettrico sta nella sua condizione abituale di sistema conservativo, non sgancia il grano, cioè non fa lavoro. Il campo magnetico decide di costituirsi. Nel momento in cui ha un cicchetto, uno start-up, questa derivata diventa diversa da zero. Se diventa diversa da zero, il rotore diventa diverso da zero. Il campo elettrico comincia a dare energia. Carica, il campo magnetico si costituisce, quando le molle sono tese tutto si ferma, non c'è più bisogno di altra energia, ma se tutto si ferma la derivata è nulla e il campo elettrico torna ad essere conservativo. Adesso il campo magnetico si scarica, si estingue, si smolla, fa la stessa trasformazione di andata in ritorno, i valori sono gli stessi, ma siccome prima sale poi scende, se prima c'è un segno poi è il segno contrario, quindi il rotore è ancora quello di prima, ma piuttosto girare così gira così, alla fine tutto torna in riposo, chi ha pagato è stato il campo elettrico che poi ha recuperato.
No, perché allora deve arrivare costantemente il segno meno?
Il segno meno ci deve essere perché è una delle simmetrie del cosmo, sulla conservazione della quantità di moto dell'intero cosmo. Se non avessimo questo segno meno non sarebbe possibile. L'evidenza sperimentale dice che ogni volta che tu fai la misura è così, e poi per altri motivi che vedremo in elettromagnetismo di stabilità. Guardate che l'altra legge del campo magnetico è questa: allora guardate come è stato organizzato tutto. Questo presiede alla conservazione dell'energia, questo alla conservazione della materia. Vedete che qui non c'è nessuna derivata temporale. Qualunque sia il tipo di regime, questa parte qui non cambia. Siccome quello che cambia deve essere l'apporto energetico, l'unica delle due formule che è condizionata dal tipo di regime è la prima, dove compare la derivata temporale. Quindi se è costante è tutto nullo, se è crescente è tutto positivo, se è decrescente tutto negativo, perché l'apporto energetico è nella prima formula. La seconda formula dice semplicemente che la materia si deve conservare, ma questo deve essere vero qualunque tipo di regime, quindi non deve recare nessuna derivata temporale, perché il tipo di regime non può influenzare questa legge, deve influenzare questa, e questa che sgancia il grano, investe e recupera. Mi piace? Non mi snobberete più quindi la matematica dicendo che è una cosa astratta, che è troppo a livello basso rispetto a voi filosofi. Il mi snobberete in questo caso è un elemento di vantaggio, eh? Di va? Vedo che sono aumentate le cose con sé, questo mi piace. Allora facciamo andare avanti? Dopo. Naturalmente in andata il percorso sarà di un tipo, il ritorno sarà leggermente diverso, e quindi siccome la materia ha memoria il campo elettrico dovrà pagare qualcosa che altrimenti per isteresi non si dovrebbe pagare. Il campo elettromagnetico non può non essere profondo.
Quindi di fatto non esistono campi conservativi.
No, campi. Nei punti in cui l'aria ha regime stazionario, il campo è conservativo, assolutamente. Nei punti dove il regime è variabile, il campo non è conservativo. Il campo non c'è dappertutto. Poi potrà essere di un tipo oppure di un altro. Se hai preso una pila e con quella pila costruisce e va a diventare due armature di un condensatore, il campo elettrico che c'è dentro è sicuramente conservativo. Se lei toglie la pila e ci mette una dinamo di bicicletta, e pedala e alimenta il condensatore di campo sarà variabile. Ma allora cosa succede? Il campo elettrico dà energia alla lampadina. La lampadina però produce calore. Il secondo principio della termodinamica dice che il calore è aritmetico, quindi in andata e in ritorno va sempre in un senso. Quindi il campo elettrico da solo non ce la fa più a pagare, ci vuole qualcun altro che paghi per lui, che è l'energia metabolica dei suoi muscoli. Allora in quel caso le equazioni di Maxwell danno il campo elettrico e la natura esige la presenza di un altro campo che si chiama campo elettromotore, che è estraneo ai fenomeni elettromagnetici sui muscoli, ma che sul ciclo è quello che dà il lavoro. Se lei prende la potenza elettrica di tutto il cosmo, è data dall'integrale esteso al cosmo infinito del campo elettrico scalare campo di conduzione nel volume elementare. Questo campo è conservativo, questo campo è solenoidale. Si dimostra che il prodotto scalare di un campo conservativo più un campo solenoidale esteso a tutto il cosmo è uguale a zero. Ma siccome le lampade di bicicletta devono andare, cosa fa la natura? Dice: o tu pedali e quindi io aggiungo un campo elettrico corrispondente ai tuoi muscoli e allora questo diventa uguale, diverso da zero, e quindi la lampada funziona, o tu ti fermi e allora sono cazzi tuoi e questo diventa zero e siamo tutti al buio. Si chiama campo elettromotore. Ecco perché lei deve pedalare in bicicletta, perché deve compensare la manchevolezza. Ed ecco perché più pedala, più fa luce e più lei ha male ai muscoli, perché lei deve aumentare il campo elettromotore. Possiamo andare avanti? Sono così commosso che se non fossi un ufficiale di cavalleria mi metterei a già dare commozione, perché queste cose sono bellissime, però non lo posso fare perché tra noi dragoni questo non è possibile. Allora, andiamo avanti. Se il campo elettrico è, scusate, se il campo è uguale a zero, si dimostra, questo è il formalismo che ci stiamo portando dietro, che la forza è il gradiente, poi vedremo cosa vuol dire, non vi preoccupate, è il gradiente di un potenziale U. Per adesso prendiamolo per buono, va bene? Sulla parte introduttiva della Maldi questo è fatto abbastanza bene, il primo capitolo. Usi il primo capitolo dove c'è il criterio di Faraday della rappresentazione dei campi, che a Maldi lo fa benissimo. Allora, scrivete che poi diamo una lunga spiegazione, poi il resto lo faremo a suo tempo. Sì. Un'altra, sulla carica c'è un'altra, sui magnetini c'è un'altra.
dopodiché la massa inerziale e la massa gravitazionale coincidono, quindi in effetti. Quindi ho potuto fare ad esempio di un campo di forza, quello elettrico, perché potevo usare questo braccio. Dicendo però che quella che è la formula ha però un'evidenza sperimentale, dottor Robinson. Allora, la matematica dice che se è vera questa, allora il campo è esprimibile attraverso una grandezza che si chiama potenziale in questo modo. Va bene fin qui? Allora guardate, F scalare di P sarà il prodotto di tutto questo, giusto? Per dx i più dy iota più dz k. Ci ricordiamo che dobbiamo fare la somma dei prodotti omologhi, no? Quindi tutto questo che cosa diventa? Diventa questo. Lo vedete? Quindi ho preso questo, l'ho moltiplicato per il dx, ho preso questo, l'ho moltiplicato per il dy, ho preso quello, l'ho moltiplicato per il dz, va bene? E quello è un conticino. Tutta questa roba si può rappresentare con questo simbolo. È il differenziale di una funzione u. Dopo lo impareremo bene, per intanto lo dobbiamo prendere per buono. Attenzione, guardate la lavagna e poi copierete, per favore. No, no, non si rimette in posizione, andava benissimo con la posizione morbidosa, perché vuol dire che si sta scopazzando queste cose, quindi la prego, si rimette in posizione morbidosa. Allora, vediamo un po' insieme, ragazzi. L'idea è quella di poter dire che un campo è conservativo a priori, giusto? Allora, l'analisi matematica mi dice che se il rotore è uguale a zero, il campo è conservativo. Allora, innanzitutto l'analisi mi dice che se questo è vero, la forza è esprimibile come gradiente di una certa funzione che ancora non conosco, che si chiama potenziale. Questa espressione so che la posso formalizzare così. Allora, se è vera questa, dove c'è F, metto questa cosa. Poi faccio il prodotto per il dp e mi viene questa espressione. Questa espressione è il differenziale totale di questa cosa. Io dico che se tutto questo è vero, il differenziale è esatto e il lavoro non dipende dalla trasformazione. Vogliamo vederlo? Questa è quella di partenza. Se sostituiamo a tutta questa sbrodolata questa, va bene? Scusate, se voi fate questa integrale, cosa vi viene? Giusto? Se fate questa integrale, cosa vi viene? Ci sono informazioni sulla trasformazione intermedia? No, perché c'è UA e UB. Tutto quello che c'era in mezzo non c'è più. Il sistema è conservativo.
È tosto, eh? Non ti preoccupare. Ce ne vediamo con calma, non è facilissimo. Io non credo, scusate se parlo di una persona, io non credo nella divulgazione che rischia di essere polarizzazione. Ci sono cose che vanno capite perché vanno capite, perché se non vanno capite non si capisce niente dalla sostanza. Allora, questo è il minimo che si possa fare. Sotto non ci andiamo, e quindi, siccome noi non abbassiamo il livello, siamo noi a salire a conoscenza. Quindi non vi preoccupate se le cose non sono chiare, lo ripetiamo 50 volte fino a che è chiaro.
Va bene?
qui non è chiaro, no, non è chiaro, perché la parte analisi non lo conoscete bene, però ripetiamolo un attimino insieme. Allora, guardate ragazzi, non vi preoccupate, anche perché io sono qui per tentare in tutti i modi. Riprendiamo insieme, Lo capite che in generale questo è un differenziale non esatto? Sì, perché al cambiare della linea, questi qui cambiano. Quindi lo vedete che questo puttanaio reca informazioni essenziali sulla struttura della linea e non solo dagli estremi? Quindi siete d'accordo che se integrate così, proprio per il fatto che vi tirate dietro tutto questo puttanaio otterrete un valore che dipende da questo e da questo? Sì. Questa stessa cosa, se la scrivete con il gradiente di prima, avete visto che viene così? Qui dentro di tutti questi scassi non c'è più niente. Innanzitutto vedete che qui ci sia il delta, cazzo, si vede da tutto sto casino, che qui ci sia il D, e me lo dice questa formula, cazzo. Scusate, ma devo essere un po' pregnante. È un differenziale dato, non ce n'è. Lo si vede. Scusate ragazzi, imparate a leggere le formule non servono per fare i conti, Le formule servono per essere interpretate. Anzi, diceva Feynman che la parte computazionale è una parte poco pregiata, che addirittura non deve essere fatta neanche dal pensatore, perché ne viene distratta. Certo, dice Feynman. Allora, siete convinti, ragazzi? Guarda, lo ripeto, vi pregherei di guardare la lavagna. Siete convinti che questo differenziale dipende fortemente dalla linea? Lo vedete da qui, accidenti. Perché dovete ricordarvi che questo fa così. Allora, il dt non mi frega niente perché il fluire del tempo è uguale per tutti, ma questi sono i parametri della tangente. È naturale che cambiando la linea i parametri della tangente cambino. Quindi è fisiologico che se cambiate la linea questa espressione sia fortemente condizionata non solo dagli estremi ma dalla linea stessa. Quindi io dovrò scrivere così, ma se vale questo viene questo. E allora, scusate, mi sapete dire qui dentro dove sono le informazioni? Per favore, guardate un attimino la lavagna. Questa struttura mi dà le informazioni intermedie per ogni punto della linea. Questa struttura mi dà il salto tra un punto e il punto vicino, a prescindere dalla linea. Riporta esattamente al discorso del campo centrale di prima, solo che prima avevate dr, perché era centrale e il gioco veniva fissato solo da r. E adesso, siccome non c'è più r, ma in generale x, y, z, metterete il du. Certo, il risultato finale è questo. E allora, siccome questo è zero, questo è obbligato ad essere zero, quindi il campo diventa conservativo. A posto.
Non mi frega niente che voi impariate a memoria le frasi tipo Piero Angela, il campo è conservativo, dissipativo, tutte queste stronzate qua. C'è dietro un ragionamento di simmetria geometrica. Ricordatevi, ragazzi, che stiamo parlando di farsi scriverete a Natale, guardatemi la prima faccia. Stiamo parlando di forze posizionali, dipendono da Y, Z, da P o da R, e sono centrali, in ciò stesso hanno il giochettino del DR. Sapete qual è la chiavata grande, che non è la grande chiavata? Che quando noi lasceremo la meccanica e passeremo ai fenomeni elettromagnetici, tutto questo finirà. E quindi tutto il pensiero filosofico illuminista che la filosofia della scienza dell'Ecole aveva accumulato su questi trionfi andrà in pezzi in un attimo. La tragedia sarà che quegli uomini erano talmente gasati con questi risultati meravigliosi e luciferini che andranno avanti per 30 anni a tentare di salvarli negando l'evidenza. E per far crollare tutto ci vorrà un uomo che non era neanche andato a scuola, Faraday, perché non essendo un accademico non doveva rispettare una tradizione antica alla quale era legato. A lui non gliene fregava un emerito cazzo, non sapeva neanche né leggere né scrivere, perché doveva cercare di salvare qualcosa di cui non gliene fregava niente? E sapete perché? Guardate, abbiamo parlato di forza posizionale, vero? Legata soltanto alla posizione. E voi avrete detto, ma questa è una morandata, ma da che cosa deve dipendere se non dalla posizione, è vero? Guardate la natura com'è mignotta. Prendete questo cerchio di rame e fategli girare intorno una carica elettrica. Poi mettete qui l'ago di una bussola. Due cose: se la forza generata da questo campo magnetico fosse centrale, la bussola non si sposterebbe. Siccome la bussola si sposta, il campo non è più centrale, ma è tangenziale. Secondo, non è più posizionale, non dipende più dalla posizione delle masse, dalla loro velocità. Più io accelero questa carica, più la corrente elettrica che circola aumenta, più l'ago si sposta. Allora la forza smette di essere posizionale, diventa funzione della velocità. E allora tutto quello che a livello newtoniano l'Ecole aveva costruito, in un attimo crolla e va in frantumi. Allora ditemi se si può fare fisica senza fare filosofia della scienza, storia della scienza e fisica matematica. Ripeto, quando fate girare questo cazzillo, più questo accelera, più questa si sposta. Scusate, ma se questa aumenta la sua posizione all'aumentare di questo, vuol dire che sta cazzo di forza dipenderà dalla velocità. Scusate, se voi attaccate alle vostre palle 3 ampere, i testicoli si allontanano così. Se gliene mettete 30 di ampere, si mettono così, allora vuol dire che sulle palle viene una forza che non è posizionale, perché dipendendo dalla corrente dipende dalla velocità delle cariche. E allora il modello newtoniano non è quello che vi servirà per studiare la deflagrazione del vostro scroto. Va bene, mettiamola così, cazzo. Va bene. Oh, che questo non è la variabile ohmica. Mi piace sempre mandare tutto in vacca perché non voglio essere preso sul serio. Io sono nessuno. Allora, ricordiamoci, noi adesso studieremo a fondo le forze posizionali per avere una sensazione della tragedia che devono aver vissuto quegli uomini che ad un certo punto avevano deciso con l'Ecole, avevano deciso che di lì a pochi anni l'Ecole Polytechnique avrebbe dovuto essere chiusa, perché il compito della matematica diventava ricondurre al modello newtoniano ogni fenomeno fisico. E siccome con il calore c'erano riusciti, con la calamita c'erano riusciti, con la legge di Coulomb c'erano riusciti, ci stavano riuscendo in tutto. C'era bisogno di una sola cosa: che i tanti universi
simmetricamente disposti non dialogassero il calore da solo con una sua massa, un suo fluido, l'elettricità da sola con un suo fluido, il magnetismo da solo con un suo fluido, la gravità da sola con un suo fluido. Solo in questo caso niente sembrava metafisico, ma guardate qua, qui c'è magnetismo, qui c'è elettricità. L'elettricità e il magnetismo non sono più due universi che non si parlano. Sapete cosa fa Ampère? Ampère dice: è tutta elettricità, non c'è magnetismo, perché dentro a questa calamita ci sono delle correnti che girano, e quindi l'interazione elettromagnetica in realtà è elettrodinamica, è fatta solo di elettricità. Il trionfo delle colle in quel momento c'è, e i filosofi della scienza dicono: scusa, tutto ciò che non è verificabile sperimentalmente non è una congettura? Sì. Newton le congetture le accetta? No. Tu come cazzo hai fatto a dire che lì dentro c'era una particella che girava? Una congettura? Vai, caro. L'edificio si autosuicida. Perché? Perché i francesi diventano... Sì, è chiaro che autosuicida vuol dire ripetere due volte la... Perché i francesi diventano più realisti del re, diventano loro i difensori di Newton, di un Newton che in Inghilterra non ha seguito? Ma basta leggere Il rosso e il nero di Stendhal per capirlo. A quel punto la scienza francese, che si è compromessa con Bonaparte, deve rifarsi una virginità. Laplace si è compromessa con Bonaparte, e quindi con la restaurazione si deve dare una credibilità nuova. E che cosa se non prendere uno scienziato inglese che è meno bonapartista di così si muore e difenderlo? Da quel momento i bonapartisti si traversano da newtoniani per continuare ad avere l'obolo, e per difendere il modello newtoniano devono scegliere non il più geniale ma il più incazzato di tutti. E chi scelgono come più incazzato di tutti a difendere il modello? Ampère. Perché? Ma perché Ampère, il padre, gli avevano tagliato la testa durante la rivoluzione, quello lì ogni volta che vedeva uno di quelli mordeva le palle. Quindi lui era incazzatissimo e dice: se io dimostro che quel modello funziona, butto via tutto quello che c'era prima. Ma fallisce. Fallisce perché sapete come si fa a poter spiegare che questo fenomeno esiste? Accettare che qui dentro non ci sia più spazio geometrico, ma che ci sia spazio fisico. Cioè, questa cosa interagisce con questa attraverso delle linee di forza. E sapete come fa Faraday a intuire che ci sono delle linee di forza? Faraday è un chimico, e quindi lui dice: se io prendo una pila e la metto dentro una bacinella dove c'è una soluzione acida, la pila si dissolve e lungo dei filetti di corrente tutte le particelle dissolte attraversano l'acido e arrivano al bordo della bacinella. E allora lui immagina che questa sia una bacinella, che questo sia l'acido e che questa sia la pila. E allora dice: ci sono dei filetti di corrente che arrivano qui. In quel momento il modello newtoniano finisce. Non ho mica registrato anche qualcosa là. Le cancelle.